Quindi parliamo della gerarchia dell'ordinamento giuridico della Chiesa. Gesù ha voluto una gerarchia di servizio. E vedete che Papa Francesco ritorna sempre su questo concetto. E a volte questo dà fastidio. Tutti gli uffici, tutti i ministeri, tutte le strutture, tutti gli organismi, perché di questo parliamo quando tocchiamo questo argomento, devono essere finalizzati al servizio, non a una ricerca, diciamo, personale, di carrierismo, o come dice lui, arrampicatori, ma di servizio. E il fondamento biblico della rivelazione lo troviamo, come vi dicevo, nelle parole di Gesù. Non sono venuto per essere servito, ma sono venuto per servire. Quindi tutti i ministeri, tutti gli organismi, uffici, incarichi sono finalizzati all'edificazione del corpo mistico di Cristo, per la diffusione del Regno di Dio, per la santificazione, per la salvezza delle anime. Per svolgere queste funzioni, quindi per svolgere la funzione di autorità suprema della Chiesa, della Chiesa universale, bisogna essere insigniti e bisogna aver ricevuto il sacramento dell'ordine. Il sacramento dell'ordine è diverso dagli altri sacramenti proprio perché è distinto in tre gradi: diaconato, presbiterato ed episcopato. I diaconi non sono sacerdoti. I diaconi svolgono il loro ministero solo per il servizio della Chiesa. Quindi i diaconi non possono celebrare la messa, non possono confessare, non possono svolgere certe funzioni che le può svolgere solo il sacerdote. Come ecco, anche il sacerdote ecco, può celebrare i sacramenti, la messa, tutto il resto, ma non può ordinare vescovi, no? E così via. Quindi sono tre gradi e questi tre gradi sono sia di essenza ma sia ecco, di funzioni, quello che tu puoi fare realmente. Così come un parroco che ha una parrocchia, no? Quindi una porzione limitata, un vescovo che ha più parrocchie, vediamo, no? Quindi in questo senso. Però ecco, della Chiesa particolare ci soffermeremo la prossima volta e quindi approfondiremo questi argomenti. Noi dobbiamo fare adesso alcune distinzioni per poter andare avanti. La distinzione che vorrei fare è questa, innanzitutto, tra la potestà dell'ordine e la potestà di giurisdizione. Sono un po' termini, quindi potestas ordinis, potestas jurisdictionis, cioè la potestà diciamo del sacramento dell'ordine si riferisce alla possibilità di amministrare i sacramenti, Non c'è nessuna differenza tra la messa che celebra il Papa e la messa che celebra un sacerdote magari in un paese sperduto. Non c'è nessuna differenza tra il battesimo amministrato dal Papa, dal Vescovo e quello, diciamo, amministrato, possiamo dire, da un diacono. Quindi la potestà d'ordine, quindi la potestà che deriva dalla ordinazione, no? Diaconale, sacerdotale, presbiterale e episcopale. Certo, i cardinali sono tutti vescovi, no? Sono vescovi. Sono i più stretti collaboratori del Papa, ma non è che la messa celebrata da un cardinale è diversa quindi da quella celebrata da un sacerdote, perché il Signore, ecco, con il sacramento dell'ordine ci ha dato, ecco, questo potere di agire sul suo corpo, suo sangue, di trasformare quel pane e il vino nel vero corpo, nel vero sangue. E poi ci ha dato, ecco, quindi col sacramento dell'ordine, il potere di agire, ecco, no, pensate al perdono, alla riconciliazione. Un diacono non può confessare. Va bene? Quindi credo che, ecco, vi è chiara questa distinzione. Però c'è anche la cosiddetta potestas iurisdictionis, che riguarda la facoltà di porre in essere atti di giurisdizione. Quindi, atti di giurisdizione. Per esempio, il Papa sta in cima alla piramide, no? Quindi lui è un vescovo. Però, come potestà di giurisdizione, può porre in essere atti che gli altri non possono porre in essere. Per esempio, il Papa nomina tutti i vescovi del mondo. Quindi tutti i vescovi vengono nominati dal Papa. Il Papa nomina tutti i legati pontifici, per esempio i nunzi apostolici, gli ambasciatori del Papa, i prefetti delle varie congregazioni. Quindi sono atti posti in essere, quindi, dal Papa in questo caso, e non lo potrebbe fare se lui non avesse ricevuto il sacramento dell'ordine episcopale. Quindi se lui non fosse un vescovo non lo potrebbe fare.
Scusa,
sì. Il
nunzio apostolico esattamente cos'è?
È un ambasciatore del Papa che rappresenta il Papa presso uno Stato. Quindi in ogni Stato c'è un rappresentante del Papa. Quindi, come avviene in uno Stato, quindi l'ambasciatore praticamente viene nominato dal Papa, porta le sue carte credenziali presso il governo di quello Stato e quindi per tutte le questioni, diciamo, politiche, religiose, pensiamo alla libertà religiosa, alla libertà di culto, quindi si deve, il governo del rispettivo Stato si deve fare riferimento al nunzio apostolico. In uno Stato è chiaro che il nunzio apostolico ha un ruolo molto importante, per esempio pensate alla nomina dei vescovi, cioè che passa attraverso il nunzio apostolico. Cioè il nunzio apostolico, prendiamo la Romania, quindi bisogna nominare il nuovo vescovo rumeno della diocesi di Iași. Che ne sa il Papa della Romania? Non sa niente. Quindi c'è il nunzio apostolico che conosce la realtà del posto, va bene? Ed è il nunzio apostolico che praticamente riferirà al Papa, dirà questo è adatto, questo non è adatto, questo è idoneo, questo magari ha avuto contatti con il regime comunista, per dire, quindi attenzione. Quindi qual è la visione? Tu vuoi questo, quindi qual è la visione? Questo, che visione ha della Chiesa? Che visione ha, che ti posso dire, degli immigrati, dei poveri? Cioè, qual è il suo rapporto? Quindi il nunzio apostolico ha questo compito, e ogni anno deve redare una relazione alla Santa Sede e riceverà delle indicazioni in cui deve dire: tu ti devi comportare così con il governo, devi prendere posizione su questa questione, devi tacere su quell'altra. Quindi il ruolo del nunzio è molto importante, quindi era longa manus del Papa su quel territorio. Non è un informatore, è una parola brutta, è uno stretto collaboratore del Papa, che praticamente porta a conoscenza del Papa la realtà religiosa, quindi in un contesto socio-economico, politico, culturale di quel paese.
Volevo dire questo.
Certo. Quindi sì, ho capito. Quindi è una persona, molto importante.
Quindi ce n'è uno per ogni paese.
Per ogni paese, c'è uno per l'Italia, c'è uno per no, quindi per ogni paese, lì dove i governi, tipo in Corea del Nord, non c'è. Quindi non in tutti i paesi, in paesi democratici che sanno dialogare, che sanno quindi collaborare tra di loro, quindi, ma non in tutti i paesi. Quindi i nunzi apostolici, se voi andate a Roma, via della Conciliazione, vedete l'ambasciata del Marocco presso la Santa Sede, quindi allora sai che lì c'è un'ambasciata. In Italia, per dire, no? Ci sono un ambasciatore presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede. Pensate per esempio ai missionari, agli studenti che vengono dal Burundi a studiare in Italia. Chi li dà il visto? Ecco, c'è il consolato presso quello Stato della Santa Sede, in cui c'è un accordo tra gli Stati in cui dice: glielo dai tu, ambasciatore o console della Santa Sede, quindi io lo riconosco. Quindi ci sono delle convenzioni tra gli Stati, no? Però per farvi capire che questo è importante, pensate alla libertà religiosa. Però non tutti, e non in tutti gli Stati c'è un nunzio apostolico, perché magari quello Stato non lo riconosce, si dichiara. Quindi, tipo, pensate, presso delle Nazioni Unite non c'è un ambasciatore, c'è un osservatore della Santa Sede. Pensate per esempio presso il Parlamento Europeo. Quindi le funzioni cambiano da Stato a Stato, e dalla tipologia dell'incarico che tu ricevi. Però sono persone molto importanti e quindi molto influenti. Importanti, influenti, ascoltate, persone che certo hanno delle indicazioni ben precise, cioè loro hanno praticamente una linea politica chiara che devono osservare con lo Stato, presso col governo, no? Quindi soprattutto pensate alla libertà, dove la libertà religiosa è sempre in bilico, è fragile, no? La libertà di culto, cioè non è che in tutti gli Stati tu puoi fare le processioni per la strada, non in tutti gli Stati, per esempio pensate allo statuto giuridico del clero. Per esempio c'è un accordo tra Stato e la Chiesa, non in tutti gli Stati c'è un concordato, no? Ci sono delle intese, ma unilaterali, no? In cui dice: tu puoi fare il militare in quel paese, se sei seminarista puoi fare. Lo Stato dice: certo, tu devi fare il militare. Io ho fatto il militare perché non c'è un riconoscimento da parte dello Stato. Io ho fatto il militare. Qui un seminarista non fa il militare, c'è un concordato. Quindi sono funzioni molto importanti.
Ma deve essere per forza un
ordinato, ordinato, sì, sì. Quindi dicevo che le funzioni pubbliche nella Chiesa presuppongono sempre il sacramento dell'ordine.
Il legato?
Legato, diciamo, è la stessa diciamo, funzione che svolge, però la terminologia varia, no? Quindi o nunzio apostolico, o legato pontificio, o ambasciatore, quindi è la stessa cosa, non cambia un po'. Quindi ricordatevi questo, che non si possono svolgere queste funzioni no, senza aver ricevuto il sacramento dell'ordine. E così possiamo dire anche per quanto riguarda la distinzione, che è la stessa, tra la missio divina e la missio canonica. Sì.
Ma è sempre stato così, sai, no?
No.
La storia, perché è vero che tanti cardinali erano laici.
Beh, il Papa adesso ultimamente ha quel sacerdote dell'Albania, mi sembra che l'ha fatto cardinale, no? Sì. Non è stato sempre così, no. Ecco, questo che dicevo, vedete, domani è la festa dello Spirito Santo, no? La memoria della Chiesa, la creatività, il rinnovamento della Chiesa. Quindi noi camminiamo con la storia, sono state cambiate tante cose, no? Da 2000 anni, è stata acquistata sempre una consapevolezza, sia a livello dottrinale, pastorale, giuridica, maggiore, no? Una sensibilità, di una conoscenza, quindi noi camminiamo con la storia sotto la guida dello Spirito Santo, no? Che rinnova le cose. Infatti vediamo che quando si sente questo vento del cambiamento, subito si rialzano i muri, no, questo non si può fare, no? Quindi vediamo, ecco, come, diciamo, il magistero di Papa Francesco sia, diciamo, così grande, no? Che ecco, a volte si fa difficoltà di comprenderlo, no? Ma lui ci vuole sempre riportare al Vangelo, cioè al Vangelo, anche quando dice, no? Dicevo, la gerarchia di servizio, e questo fa sempre riferimento. Anche ieri ha detto: non siate degli arrampicatori, ha detto non vi chiudete nelle cordate, parole forti che hanno, no, hanno, diciamo, un impatto, no, sul mondo del clero, sul mondo quindi molto forte, no? Perché magari dice uno: non vorremmo sentire queste parole, no? Non vorremmo sentire queste parole, però ecco, è un richiamo paterno, con tenerezza, con dolcezza, è un richiamo, ecco, a riscoprire, diciamo, il senso anche delle istituzioni, se vogliamo dire, no? Che non è quello di ricoprire la poltrona, di stare nella poltrona, ma è quello di servire, e a ricordare pure che poi tutto un giorno finisce. Ha parlato del concetto, anche del suo concetto, no? Ha parlato del testamento, ha detto, dice, non testamenti mondani, a chi lascio questa cosa, a chi lascio questo libro, a chi lascio quell'altro, no? Ha detto: riscopriamo il senso del testamento spirituale, quello di Paolo, no? Che è stata la lettura, mi sembra, di qualche giorno fa, che lui lascia, diciamo, la comunità, e dice: sto andando a Gerusalemme, non so quello che mi accadrà, persecuzione, tribolazione. E quindi lui dice: ecco, il testamento di Paolo è un testamento da considerare, perché lui lascia la comunità, la grazia ricevuta da Dio, lascia la comunità, diciamo, ecco, la salvezza che ha ricevuto, insomma, ecco, tutte queste cose. Quindi questo potrebbe, ecco, creare un po' di critiche, un po' di cose, Però il Papa Francesco è nel giusto, è il pastore della Chiesa universale e come tale, ecco, anche parlando della gerarchia, quindi lui cerca di dirci, guardate, è una gerarchia di servizio. È inutile che fate così a botte chi arriva per primo, perché quando tu arrivi lì è per servire, non per darti delle arie, non per contare più degli altri, non per metterti sulla sedia e guardare gli altri dall'alto in basso, è per servire. Quindi se poi non è questo lo scopo, certamente che soffrirà. Quindi una gerarchia di servizio. Ecco, la distinzione tra missio divina e missio canonica, no? La missio divina, cioè la missione divina, si riceve con il sacramento dell'ordine, no? Quindi quando tu vieni ordinato sacerdote, diacono, vescovo, tu praticamente ricevi questa missio divina, cioè ricevi la potestà di agire in persona Christi. E quindi tranne il diacono, specifichiamo questo, il diaconato è dato per il servizio, mentre il sacerdozio ministeriale episcopale per agire in persona Christi, per amministrare i sacramenti. Va bene? Quindi tu ricevi questa potestà. Quindi tu vieni ordinato sacerdote, vieni ordinato vescovo, diacono, però non basta la missio divina. Ricordatevi bene questo. Non basta che tu vieni ordinato sacerdote, che vieni ordinato vescovo, diacono. Diacono, sacerdote, vescovo. Ci vuole anche un'altra missio, che è la missio canonica. È la missio canonica. Cioè, tu devi ricevere dall'autorità predisposta, devi ricevere l'incarico, l'ufficio. L'ufficio di viceparoco, l'ufficio di parroco, l'ufficio di cappellano, l'ufficio di, che ti posso dire, collaboratore con, io non so, con le associazioni, e quindi tu devi ricevere questo ufficio. Cioè nella Chiesa non esistono, ecco, diciamo, ministri senza aver ricevuto un incarico. Quindi tu devi avere anche la missio canonica. Perché se non hai questa missio, quindi, cioè tu sei stato ordinato, allora il vescovo dice, bene, tu puoi celebrare la messa, tu puoi diciamo confessare, quindi la missio divina e la missio canonica, e questi incarichi, questi uffici devono essere svolti sempre in comunione con la Chiesa, comunione col vescovo, comunione col Papa. Quindi non puoi svolgere questo incarico anche se tu sei ordinato sacerdote, anche se tu sei ordinato vescovo, se non hai ricevuto questa missione canonica, che vuol dire un atto di nomina. Quindi concretamente, io ti nomino così. Però questa, diciamo, funzione, questo incarico deve essere svolto sempre in comunione gerarchica, quella di cui parlavamo l'altra volta. Se tu non sei in comunione con la Chiesa, non sei in comunione col vescovo, anche se tu sei prete o se tu sei vescovo, riferito poi al Papa, tu non puoi svolgere l'incarico, l'ufficio, ruolo che ti è stato affidato. Ecco, ricordiamo ad esempio Padre Pio era sacerdote, però a un certo punto la Chiesa ha voluto verificare l'autenticità, la credibilità, tutte queste cose, e la Chiesa ha detto fermati, tu non puoi più celebrare la messa, tu non puoi più confessare, magari poi privatamente, non so adesso quali sono state le direttive, no? Però tu sei sacerdote, però se non c'hai l'incarico, se non c'hai la missione canonica, non lo puoi fare. Quindi ci vuole un atto scritto Ecco, vedete, la funzione, diciamo, giuridica e teologica del diritto che ritorna, no? Quindi se tu non sei in piena comunione con la Chiesa, col Papa, col Vescovo, se tu non, diciamo, professi la fede, no? Della Chiesa, se tu non riconosci i sacramenti della Chiesa, quindi non puoi svolgere questo incarico. Quindi la Chiesa ti può sospendere. La Chiesa poi dice no, adesso è buono, adesso dobbiamo vedere, adesso non puoi più celebrare nessun sacramento. Quindi ti interdico di celebrare la messa, i sacramenti, eccetera, eccetera. Quindi vieni tolta che cosa? La missio canonica, no? La missio canonica. Quindi, come vedete, questa missio canonica è fondamentale. È fondamentale. Questo un po' per tutte le cose, no? Tu sei stato eletto dal popolo. Dice no, come sentiamo, no? Noi abbiamo preso questo, noi abbiamo preso. Quindi noi si sentono legittimati praticamente dal voto che ha ricevuto, no? Ciascun partito. Ma senza la nomina, quindi senza la missio, diciamo, senza la nomina del Presidente della Repubblica, tu non puoi svolgere un bel niente, anche se tu hai vinto. Quindi, ecco, per farvi capire che è un po' così anche nella Chiesa. Dice, ma io sono prete. Sì, però se non c'hai la missio canonica, se il Vescovo o il Papa, no? Quindi, allora tu non puoi praticamente. Quindi possiamo dire che tutti abbiamo ricevuto un mandato, tutti, dal Papa, Cristo, dai Vescovi fino all'ultimo fedele, quindi in base al sacerdozio praticamente battesimale, comune al sacerdozio ministeriale. Ritorno adesso, ecco, forse al punto un po' più delicato. Il Papa è vero che ha tutti questi poteri che abbiamo detto, però il Papa questi poteri, le funzioni, li svolge con uno spirito in base al principio di collegialità. L'affermazione del principio della collegialità episcopale è stato uno dei più importanti progressi dottrinali del Vaticano II. Le conseguenze pratico-pastorali ed anche legislativo-canoniche sono ancora da portare fino alle ultime conclusioni a tutti i livelli possibili. Il principio contestualmente viene formulato come correttivo di una ecclesiologia collegiale che rispecchiava una notevole indipendenza di ciascun vescovo nella sua chiesa particolare rispetto agli altri vescovi, un notevole isolamento del primato, quindi del Papa, nelle sue decisioni supreme in relazione agli stessi vescovi diocesani. La dottrina sulla collegialità, pertanto, può essere vista come l'inizio di una ecclesiologia collegiale che vincola strettamente i vescovi fra di loro e con il capo del loro collegio, Papa, e che instaura la possibilità di moltissime, quasi imprevedibili iniziative comuni da portare avanti tanto sullo stesso territorio come sulla Chiesa universale a beneficio dell'unità nella diversità. Quindi il Papa è vero che ha questa autorità suprema, però ecco, il principio della collegialità ci fa capire come lui svolge queste funzioni in comunione con gli altri vescovi. E una prova, per esempio, è anche la riforma del processo matrimoniale. Il Papa ha promulgato questa legge, ma dopo aver ascoltato i vescovi di tutto il mondo, cioè ecco, è stato davvero applicato il principio della collegialità in questa decisione così importante che ha suscitato numerose, diciamo, chiamiamole perplessità, soprattutto da chi ha avuto il, diciamo, monopolio della gestione di questa materia. Cioè, che cosa ha fatto il Papa? Quindi modificando la normativa canonica, il Papa ha detto: il vescovo è il giudice naturale. Quindi il vescovo nella sua diocesi è il giudice naturale. E non è, e lo ha detto quando siamo stati con la rota romana dal Papa, ha detto: attenzione, e voglio specificare che la funzione del vescovo come giudice naturale non è facoltativa, ma è obbligatoria.
Scusa, puoi ripetere un po'
questo? Quale dici? Quindi il Papa ha detto: la funzione del vescovo come giudice naturale non è facoltativa. Noi dici: sai, io non lo posso fare perché non c'ho i mezzi, non c'ho il personale, non c'ho... È obbligatoria, se non ce l'hai li devi trovare, ma tu devi adempiere a questa funzione. Quindi questa decisione del Papa, che già è il legislatore supremo della Chiesa, va bene, non è stata presa così, si è alzato la mattina, ha detto, dice, io mi vado a cambiare il processo matrimoniale. No, lui l'ha fatto con uno spirito collegiale, ha convocato i vescovi di tutto il mondo, quindi ha riunito il collegio dei vescovi, i quali hanno presentato al Papa le loro richieste, le loro istanze, le loro perplessità, le loro critiche, quindi rispetto a questo, diciamo, settore del processo matrimoniale. Il Papa ha incaricato degli esperti, persone che se ne intendono della materia, e quindi poi sono arrivati a delle conclusioni molto chiare. E non è stato facile, non è stato facile, però lo ha fatto, ecco, applicando questo principio della collegialità, che salva un po', in modo sostanziale, l'idea che il Papa è un monarca assoluto e che può fare quello che gli pare, no? Quindi è un monarca, quindi che non c'ha freni, non c'ha limiti, perché nessuno lo può far dimettere, eccetera, no? Quindi il principio della comunione, il principio della collegialità, il principio della responsabilità, ecco, sono per esempio principi che dell'ecumenismo pure, no? Che ci aiutano a capire come il Papa svolge questo ruolo, però lo svolge in comunione con la Chiesa, quindi non è che fa così di testa sua. Per esempio, ci sono vari organismi della Chiesa che rispecchiano questo principio della collegialità, quindi il Collegio dei Vescovi, pensate poi alle conferenze episcopali, no? Pensate per esempio ai vescovi diocesani in Curia Romana, pensate per esempio, come vedremo, al Consiglio Presbiterale Diocesano, al Consiglio Pastorale Diocesano, pensate per esempio al Pontificio Consiglio dei Laici, al Collegio dei Consultori del Vescovo, pensate alle parrocchie affidate a un collegio di sacerdoti. Pensate, insomma, ci sono ai cardinali della Santa Romana Chiesa, alle province, alle regioni ecclesiastiche, al sinodo diocesano, pensate al consiglio episcopale, insomma al consiglio ecumenico diocesano, eccetera. Quindi ci sono vari consigli, vari organismi che rispecchiano praticamente questo principio della collegialità, sia a livello di Chiesa universale sia a livello della Chiesa particolare, ma della Chiesa particolare ne parleremo la prossima volta. Un altro principio importante introdotto dal Concilio Vaticano II è il principio della corresponsabilità, quindi collegialità, corresponsabilità, il principio dei nuovi ruoli ecclesiali dei laici, no? E quindi il principio di corresponsabilità di tutti i battezzati nell'edificazione del popolo di Dio è apparso come uno dei più nettamente caratterizzanti, rinnovatori, innovativi del Vaticano II rispetto ad altri concili universali della Chiesa. Quindi è stato riscoperto il cosiddetto sacerdozio comune, battesimale, e questo ha portato a una rivalutazione dei laici e anche a una riscoperta del principio della corresponsabilità, quindi laici e gerarchia. I laici oggi sono molto presenti anche nella Curia Romana, i laici sono presenti anche nei vari pontifici consigli, come per esempio nel Pontificio Consiglio dei Laici della Santa Sede, quindi il Pontificio Consiglio Giustizia e Pax, c'è una presenza dei laici nel Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, una presenza dei laici negli uffici nazionali e internazionali, della stampa, radio, cinema, quindi si collabora con i laici nelle prelature personali, la presenza dei laici nel sinodo diocesano, nei consigli pastorali, consigli economici, presenza nelle commissioni ecumeniche diocesane e territoriali, negli altri istituti, insomma c'è quindi una presenza vera del laicato nella Chiesa. Un altro principio importante è il principio dell'ecumenismo, no? Dopo i significativi, clamorosi gesti di Papa Giovanni XXIII, di Paolo VI, fino ad arrivare nel novembre 1980 al riconoscimento pubblico proprio in terra tedesca di alcuni meriti dei luterani da parte di Giovanni Paolo II, anche l'assise ecumenica è diventata un'idea originaria e complessa, avente un suo influsso diretto e immediato su tanti atteggiamenti precedenti su parecchie punti della legislazione canonica non concorde con lo stile conseguenziale ecumenico sui rapporti con le chiese cristiane separate. Quindi appare ormai convincente che sotto la crescente spinta del principio ecumenico fanno la loro apparizione al vertice dell'organizzazione ecclesiastica i tre segretariati la cui sede e funzionamento fa capo alla Curia Romana. Allo stesso tempo altre novità occorrono a altri livelli inferiori a dimostrare poi l'influsso dell'ecumenismo, quindi anche a livelli diocesani ci sono varie iniziative, no? Per far applicare questo principio dell'ecumenismo, poi il principio dell'apertura della Chiesa al mondo, alla cultura contemporanea. Quindi con questo vi voglio dire che è vero che il Papa ha queste prerogative, però vengono esercitate in un contesto molto ampio, di larga partecipazione e di coinvolgimento da parte di tutto il popolo di Dio, quindi in modo particolare dei laici, quindi al fine proprio di far emergere il volto della Chiesa, quindi che non è un'isola, non è una realtà chiusa in se stessa, ma la Chiesa praticamente è aperta al mondo, aperta alle sfide del mondo, e la Chiesa cammina con una storia, come dicevo, però forte anche della presenza del Signore, della presenza dello Spirito Santo, quindi che agisce nella Chiesa. Ritornando su quelli che sono gli organi della Chiesa universale, quando parliamo della Chiesa universale, quindi ricordatevi che la Costituzione gerarchica della Chiesa universale, quindi parliamo dei canoni 330-367, quindi gli organi e quei soggetti che svolgono la suprema autorità della Chiesa universale è il Romano Pontefice, quindi il Collegio dei Vescovi, poi dopo abbiamo sempre a livello di Chiesa universale altri organismi con le loro funzioni, il Sinodo dei Vescovi, il Collegio dei Cardinali, la Curia Romana e i legati pontifici, quindi di cui abbiamo parlato. È chiaro che la Chiesa, non so se voi lo sapete, ma esistono due codici, no? Non c'è solo il codice di rito canonico nostro per la Chiesa di lingua latina, ma c'è anche il codice di rito canonico per la Chiesa orientale. Quindi la Chiesa orientale vuol dire la Chiesa, diciamo, che ha un rito diverso dal nostro, un rito, no? Non un rito latino, ma un rito orientale. Per esempio pensiamo a quelli che hanno un rito bizantino, ma sono uniti con Roma, no? Un rito caldeo, un rito siriaco, un rito, no? Quindi ci sono, ecco, vari riti, no? Ma sono tutti, ecco, in comunione con Pietro, in comunione con Romano Pontefice. Questo vuol dire che le nomine dei vescovi in questi luoghi vengono sempre fatte dal Papa, anche se parliamo poi della Chiesa orientale. Quindi c'è la Chiesa d'Occidente, c'è la Chiesa d'Oriente, quindi in comunione col Papa. Quindi ci sono, ecco, anche qui una serie di, diciamo, di organismi, una serie di, no, di uffici importanti. Quindi ecco, vorrei che, ecco, mi fosse molto molto chiaro questo. Quando parliamo della costituzione giuridica, diciamo gerarchica, della Chiesa, non ci riferiamo a una costituzione, no, tipo questa italiana, tipo quella inglese, tipo quella americana, eccetera, no? Quindi a un testo di questo tipo, no? Quindi quando parliamo della Costituzione gerarchica della Chiesa, facciamo riferimento alla organizzazione giuridica della Chiesa, no? Quindi facciamo riferimento all'autorità. Chi svolge l'autorità nella Chiesa? Qual è la massima autorità nella Chiesa? A chi spetta l'autorità? A chi spetta la potestà di governare, di fare le leggi, di dirimere controversie, di amministrare sacramenti, di insegnare la dottrina della fede, di preservarla da eresie, false dottrine, di governare le coscienze sul piano morale, pastorale, disciplinare? Da dove deriva questo potere, questa autorità? A chi sono soggetti fedeli, no? Ecco, quindi parliamo della costituzione gerarchica, ci riferiamo, ecco, all'organizzazione, all'ordinamento giuridico della Chiesa. Il Papa per la Chiesa universale è il supremo legislatore, il supremo amministratore e il supremo giudice della Chiesa, così come lo è il Vescovo nella sua diocesi, e di questo ne parleremo la prossima volta. Quindi il Vescovo nella Chiesa particolare è lui il supremo legislatore, giudice, amministratore della diocesi, no? Quindi, ecco, questo perché abbiamo detto, Gesù ha affidato a Pietro, poi ha affidato ai discepoli questo ruolo di governare, di amministrare e di dirimere, sì, possiamo dire, le controversie, di insegnare. Ci sono delle domande? È chiaro che abbiamo soltanto toccato solo alcuni aspetti rapidamente. Se qualcuno vi dovesse domandare, sì, la gerarchia, credo che avete le basi per rispondere.
Sì.
Non dobbiamo cadere nelle banalità.
Sì.
Non dobbiamo cadere nella banalità. Certo, senza un ordine c'è l'anarchia. Quindi Gesù ha provveduto a tutto, ha provveduto, quindi ha fondato la Chiesa, ma ha provveduto anche a dargli i mezzi per, diciamo, farla funzionare. Così Poi c'è sempre l'atto umano, quello non lo dobbiamo dimenticare, c'è sempre l'atto umano, quindi la Chiesa è di natura umana, di natura divina, così come anche noi siamo, diciamo, ecco, figli di Dio, abbiamo ricevuto la vita di Dio, siamo templi dello Spirito Santo, però nello stesso tempo siamo fatti di carne e ossa, quindi si può sbagliare, si può ecco, magari peccare, si può, quindi non siamo santi, e quindi però non dobbiamo cadere nella dietrologia, ecco, per un episodio, per un evento, di fare ecco. Quindi dobbiamo, ecco, essere maturi nella fede, e queste conoscenze ci aiutano da una parte a difenderci meglio, ma dall'altra parte ci aiutano anche a dimostrare la credibilità della nostra fede, come dice Paolo, dimostrate le ragioni della vostra speranza. E quindi sì, diciamo, queste sono state cause anche di controversie, di critiche e di scisma nella Chiesa. Quindi anche lo scisma tra Oriente e Occidente avviene sempre per una questione di natura giuridica, di natura del potere, chi governa, chi non governa, riconosci quello, quindi no? Quindi così, però questo non deve indebolire la nostra fede, questo non deve, ecco, far venire meno dentro di noi la gioia, l'entusiasmo di vivere la nostra fede, no? Con gioia, non dobbiamo dire quindi io no, perché noi dobbiamo essere maturi, no? Dobbiamo essere maturi, voi guardate, ecco, da un punto di vista sociologico, no? Nelle chiese dove non c'è un primato. Se noi guardiamo anche nella Chiesa orientale ortodossa, no? Dove non c'è un primato, quindi ogni chiesa è autonoma, indipendente, ognuno va per conto suo, ognuno, ecco, non accetta magari consigli da parte dell'altra chiesa, è difficile poi, ecco, avere anche un interlocutore con cui parlare. Pensiamo per esempio anche nel mondo musulmano, un mondo, insomma, non è facile, visto che ho toccato anche l'argomento dell'ecumenismo, no? Non è facile, però se noi siamo forti, siamo maturi, consapevoli, quindi possiamo rendere ragione della nostra fede, ecco, aiuteremo anche gli altri a crescere, ecco, nell'unità, crescere nella comunione. Se invece noi, ecco, siamo seguaci della dietrologia, della banalità, del coso, allora non riusciremo mai a concludere nulla. Invece, ecco, non dobbiamo lasciarci trascinare da esempi negativi o da, diciamo, opinioni personali, ma dobbiamo, ecco, metterci in ascolto della voce dello Spirito Santo, che è lo Spirito che guida la Chiesa attraverso, ecco, la gerarchia, attraverso il Papa, attraverso i Vescovi, attraverso, ecco, i pastori della Chiesa, i sacerdoti, quindi insieme laici e sacerdoti, ecco, cerchiamo di costruire ed edificare il corpo di Cristo. La prossima volta parleremo, ecco, di un argomento forse diciamo più vicino a noi, che è quello che riguarda la diocesi, quindi la chiesa particolare, il vescovo diocesano, con la parrocchia, ecco, cercheremo un po' di capire il significato della chiesa particolare, e poi, ecco, concluderemo il corso. Vi dicevo, ecco, faremo anche qui una foto davanti alla chiesa di Don Giovanni, in modo che facciamo, ecco, anche sapere che questo anno si è concluso, c'è stata una cospicua partecipazione da quei 200 che erano presenti, quindi però il numero è sicuramente incoraggiante e io vi ringrazio perché avete partecipato a questi corsi che sono stati, credo, molto edificanti e impegnativi per voi. Quindi grazie e alla prossima.